Radio Nuova Trieste, speciale.
Un saluto a tutti, è Maria Stella Malafronte da Radio Nuova Trieste con Fabia Perper. Fabia Perper è autrice di un interessante e bellissimo volumetto su San Giusto e San Sergio, la storia dei santi martiri patroni di Trieste. Ci faremo raccontare da Fabia il perché e il per come gli è venuta questa idea, lei che nella vita fa tutto altro, non fa la scrittrice di professione né la martirologa, e quindi gli chiederemo come è nata questa sua passione per i santi, come è arrivata alla scrittura e come poi questa scrittura è diventata anche un veicolo di informazione per adulti e soprattutto per bambini. Da dove nasce la tua passione per la storia dei santi?
Allora, buongiorno a tutti. E quindi allora la mia passione di scrivere storie per bambini sui santi è nata in famiglia, è iniziata proprio nell'infanzia, perché io avevo un padre che aveva una barca a vela e aveva l'abitudine di raccontarmi la storia di San Giusto mentre veleggiavamo nel Golfo di Trieste. E poi anche si divertiva sempre molto a raccontare delle storie davanti dei monumenti. E lì è nata praticamente la mia passione per le storie dei santi e le storie, e invece la passione per trascriverli è qualcosa che è venuto più tardi, quando ho avuto i figli e ho iniziato a raccontare delle storie, e un giorno mi è capitato questo fatto: avevo acquistato un libro sui santi da leggere ai miei figli, e mi ricordo che in questo libretto c'era la storia di un santo per ogni mese dell'anno, però mi mancava sempre in novembre la storia di San Giusto e San Sergio. E allora un giorno sono andata in cerca di un libro per bambini su di loro e non l'ho trovato. Trovavo delle pubblicazioni, ma non erano adattate all'infanzia. Così mi sono scritta io la storia come piaceva a me, dandogli anche un finale positivo, essendo anche la storia di due martiri, no? E l'ho adattata all'infanzia. E in particolare volevo mettere soprattutto in evidenza gli aspetti morali della storia di San Giusto e San Sergio, no? E così ho realizzato questa storia che ho letto ai miei figli e dopo l'ho letta anche a mio marito, il quale ne è rimasto molto impressionato, e mi ricordo che mi disse che dovevo portarla in una casa editrice e farla pubblicare, perché sarebbe stato bello poterla far leggere anche ad altri bambini. Allora cosa ho fatto? Mi sono recata alla casa editrice del libro dei santi che avevo, perché era una casa editrice che aveva sede a Trieste, e loro effettivamente me l'hanno pubblicata e hanno realizzato un libro illustrato che racconta la storia dei santi martiri patroni di Trieste.
Chi l'ha illustrata?
E l'ha illustrato un illustratore che si chiama Giovanni Manna, che fa questo proprio di professione, e la casa editrice si chiama Boehm Press.
Quali aspetti della vita dei due santi hai curato di più?
Ma a me interessava molto soprattutto il finale positivo. Infatti questo libretto prima racconta la loro storia e poi nella seconda parte faccio alcune considerazioni e faccio osservare che quando noi ci rechiamo sul colle di San Giusto, dove c'era l'antico tempio dedicato agli dèi, adesso invece è stata eretta la chiesa, la cattedrale di San Giusto, quindi questi templi sono crollati e tutte le persecuzioni degli imperatori romani non sono riuscite a distruggere quindi la comunità dei cristiani. E ora appunto sul colle di San Giusto noi vediamo che dove c'era l'antico municipio, dove c'era il tempio, ci sono solo rovine, mentre dove c'era appunto questo tempio è stata eretta invece la cattedrale di San Giusto in onore della nuova luce. E questo per dire che cosa? Dice che praticamente tutti i valori morali cristiani non muoiono, sopravvivono anche a coloro che li hanno compiuti. Quindi il bene è qualcosa che sopravvive e porta una forza nel mondo. E cioè noi possiamo togliere del bene al futuro, però non è possibile cancellare gli atti d'amore che sono stati compiuti nel passato. E quindi siamo debitori a tutto quello che è stato fatto di morale, di buono e che troviamo. Siamo debitori al passato e anche ai nostri santi patroni.
Ci dimentichiamo sempre un po' del povero San Sergio, sì. Perché di solito si dà sempre la prevalenza a San Giusto, quindi sì. Tu hai voluto un po' rivalutarlo e farlo conoscere.
Mi sono appassionata a questa storia perché dovendo scriverla ai figli è successo questo, che io ho dovuto anche elaborare e pensare un po' i loro significati, e allora ho avuto modo di meditare molto sugli aspetti di queste storie e mi sono accorta che hanno tanti, tanti significati nelle loro descrizioni e ci sono anche molti collegamenti tra la altro con la festa dei defunti.
Che poi che nella storia dell'umanità le feste dei defunti o la ricorrenza dei defunti è un luogo molto frequentato nella storia, per cui anche in questo caso...
Sì, è un tema un po' particolare, no? Perché sembrerebbe piuttosto triste, ma attraverso queste storie di San Giusto e San Sergio diventa anche quasi più qualcosa di dolce, cioè qualcosa di molto più allegro, cioè direi...
Sereno.
Sì, sereno. Infatti io anche dopo la pubblicazione di San Giusto e San Sergio ho realizzato anche un altro libretto sul nostro patrono, che è la storia di San Giusto nel mare, che è un'altra pubblicazione che descrive proprio il suo martirio che è avvenuto nelle
non
acque del mare.
Non ha una vera e propria casa editrice questo invece?
No, questo è una cosa particolare, è stato realizzato grazie al rettore di Montegrisa, padre Luigi Moro, che l'ha fatto pubblicare e lo offre in dono, in omaggio ai bambini.
Tu non ti sei fermata però alle storie di San Giusto e di San Sergio, sì. Hai scritto anche altre cose, le racconti?
Sì, allora, quindi quando io ho pubblicato il libro di San Giusto e San Sergio ho fatto anche delle presentazioni e questa una presentazione la feci, mi ricordo, nel Tempio di Montegriso e in quell'occasione ho conosciuto il rettore del Tempio, il quale mi raccontò tutta la storia di questo Tempio, no? E questo incontro per me è stato piuttosto importante, così molto, mi ha colpito molto perché mi ricordava molto un po' la mia infanzia, mio padre, che quando mi raccontava le storie sui monumenti, pertanto mi sono trovata come in un clima un po' familiare con lui e lì è nata anche l'idea di scrivere quindi una storia sul Tempio di Montegrisa e da lì sono nati questi due libretti sul Tempio che si intitolano L'Ape di Montegrisa e L'Arcobaleno di Montegrisa, che raccontano il significato e anche la storia del Tempio. E sempre in quel periodo però...
Perché l'ape e l'arcobaleno?
Perché l'ape racconta la storia di un'ape che si smarrisce sull'altipiano del Carso e trova rifugio nel Tempio di Montegrisa perché assomiglia a un grande alveare, che infatti sulle facciate vediamo sono disegnate tutte queste celle, no? E qui incontra la regina madre Maria, con la quale è dedicato il tempio, e avviene un dialogo tra l'ape e la Madonna sull'altare, che racconta un po' la storia del tempio. E poi l'ape appunto viene consolata dalla Madonna e poi ritorna, quando si fa giorno, ritorna nel suo alveare tutta felice e da quel giorno non si smarrisce più nell'altipiano.
E l'arcobaleno invece? Invece
l'arcobaleno racconta invece la storia di come è nato il Tempio, che è nato grazie a un voto che è stato fatto anche dal vescovo Antonio Santin, il quale promise che se la città si fosse salvata dalla distruzione durante la Seconda Guerra Mondiale, avrebbe eretto un tempio in onore alla Madonna. Mentre il vescovo Santin pensava come costruire questa chiesa in onore della Madonna, il Papa doveva benedire l'Italia e il cuore immacolato di Maria, come era stato richiesto dalla Madonna di Fatima. e quindi venne organizzato come un grande pellegrinaggio. La statua della Madonna, una copia della statua della Madonna di Fatima, venne portata in Italia e venne fatta pellegrinare in tutti i capoluoghi di regione. E l'ultima tappa di questo pellegrinaggio era Trieste, e qui si voleva lasciare anche un segno di questo pellegrinaggio, e il Papa decise di erigere un grande tempio e chiese aiuto a Santine. Tra l'altro anche la cosa era proprio un'occasione, diciamo, perché anche il vescovo Santin aveva questo voto da realizzare, doveva, e allora le due cose furono praticamente unite in un unico progetto, e così nacque il Tempio di Montegrisa, che è dedicato sia alla Madonna di Fatima, ma anche ricorda il voto promesso del vescovo Santin alla Madonna per aver ottenuto la salvezza della città. Ecco, è un po' complicato come...
No, vabbè, ma si sono storia, unite due,
sì,
volontà.
Due volontà, sì, sì. Infatti è un po' difficile da capire tante volte la storia di questo tempio. Allora in questo libretto con un po' di figure, di immagini, raccontato un po' da l'infanzia, riesce un po'.
Ma come era
semplice.
Nata l'idea proprio di questa forma d'alveare?
E la forma d'alveare è nata perché il tempio è dedicato a Maria Madre Regina, e questo ricorda un passo del Vangelo nel quale la Madonna è paragonata come all'ape regina, che elargisce le sue grazie a chi le rivolge delle preghiere, no? Per cui questo tempio lo vediamo e ha delle pareti altissime sulle quali sono modellate come delle celle, ma sono triangolari. Questi triangoli rappresentano invece la Trinità, cioè il Padre, Figlio e Spirito Santo. E i pellegrini sono come le api che versano le loro preghiere nel cuore della Madonna, no?
Fu l'architetto Guacci
a realizzare questo tempio, sì, che è molto particolare. Infatti all'interno anche ci si sente come avvolti in un favo, perché...
Quindi tu descrivi in questi volumetti, sì, questa storia, sì, perché i bambini sappiano da dove arriva questa idea di questo tempio, e perché è così, perché ha questa forma molto singolare.
Sì, infatti quando si entra ci si sente come delle piccole api, no?
Sì, perché nell'enormità degli spazi, sì.
Sì,
è vero.
Perché l'alveare è tanto grande, ma la statua della Madonna di Fatima è piccolina anche, e sembra posata come in un calice sull'altare.
Chi ha fatto i disegni del volumetto La storia di San Giusto nel mare? Che
allora,
sono molto particolari. Sono...
Sì. Allora, quei disegni li ho realizzati io. Sì, sono nati perché? Perché sempre in quel periodo io ricevetti una critica, un signore mi fece delle osservazioni sul libro dei Santi Patroni e mi fece osservare che si trattava di una storiellina e che il miracolo di San Giusto... C'era praticamente una storia e probabilmente saranno stati i pesci a rompere le funi che tenevano legate le pietre alle mani e ai piedi del santo, no? E probabilmente il suo corpo fu restituito alla città grazie alla corrente del mare, no? Però mentre lui raccontava queste cose, a me scorrevano un po' queste immagini nell'interiorità, no? Come un film, e vedevo queste scene, e lì mi sono accorta che effettivamente nessuno ha visto il miracolo di San Giusto, perché è avvenuto sott'acqua nel mare, e che non ci sono delle immagini di questo miracolo, non vediamo, no? Non c'è, manca anche nelle storie, non si vede. E allora io pensai che avrei potuto scrivere una storia su questo. E mentre ci pensavo su a come fare, fui invitata ad un evento nella baia di Ghirignano. Veniva portata fuori dall'acqua la statua di San Giusto, che si trova immersa nel mare, nella baia di Ghirignano.
Quella che viene messa in quel tubo nella chiesa di San Giusto.
Sì, Nampole, sì, perché nella
il tubo con l'acqua di mare.
Sì, nella baia di Grignano, subito al di fuori della scogliera, si trova immersa nell'acqua una statua di San Giusto che è stata realizzata da un artista, il Tristano Alberti. E una volta veniva portata fuori dall'acqua ogni volta che si festeggiava il patrono e collocata appunto in questa ampolla di vetro e poi esposta nella cattedrale, no? Sì. Ma in quell'occasione però veniva sostituita con una coppia in vetro resina, perché l'originale doveva essere restaurata, altrimenti si rovinava, no? E lì venne in contatto con l'associazione dei sommozzatori che si occupa di questa operazione e venne a conoscenza della storia che questa statua, che fu voluta da un uomo che si chiama Fulvio, il quale era un grande amante delle immersioni subacquee e anche del mare, del San Giusto. Un giorno questo signore desiderò fare questa statua e la realizzò. Allora io pensai in quell'occasione che era proprio la storia perfetta per raccontare il miracolo di San Giusto, che siccome aveva questa ambientazione nelle acque del mare si prestava benissimo per una storia. Così andai a casa e la trascrissi e soprattutto feci subito i disegni, perché mi misi a disegnare proprio tutte quelle immagini che mi erano venute in mente quando parlavo con questo signore che mi faceva queste osservazioni. E questa storia è particolare un po', perché racconta la storia di questo signor Fulvio che si addormenta sulla spiaggia Grignano e mentre dorme lui sogna di nuotare nelle profondità del mare e parla con i pesci. E qui c'è un dialogo tra lui e i pesci, i quali gli raccontano che cosa è avvenuto nelle acque del mare quando il santo patrono fu martirizzato, e tutti i disegni e tutto il racconto della storia è ambientato nel mare, nelle profondità del mare, e sono un dialogo tra San Giusto e i pesci. E quindi vediamo il santo sott'acqua che viene circondato dai pesci che si avvicinano a lui e gli chiedono come mai si trova lì. San Giusto spiega che è dovuto a causa di persone malvagie e il santo chiede ai pesci di aiutarlo perché lui vuole che il suo corpo venga restituito a Trieste ai suoi confratelli, perché vuole essere ricordato e non vuole che la gente quando guarderà il mare si rattristi. E quindi i pesci lo aiutano di buon cuore e incominciano a rompere queste funi, rosicchiano le funi. Poi ho disegnato, non so, due granchi che con le chele spezzano anche queste le funi. Ci sono anche due polipi che con lunghi tentacoli sciolgono i nodi, ed è una scena che sarebbe triste, ma in realtà nel libro diventa molto affettuosa, molto, fa molta tenerezza, no?
Ecco, sì, poi, non spaventa i piccoli lettori.
Assolutamente.
Cioè,
no.
Tu soprattutto cerchi, sì, nei tuoi libri di essere aderente alla realtà storica, però di non spaventare i tuoi piccoli lettori, no, raccontando particolari abbastanza così difficili da digerire per piccoli lettori.
Sì, bisogna trasformarli in immagini che siano molto dolci, no? Dopo anche sempre un'immagine molto significativa di questo libretto, successivamente si vede nel fondale del mare si vede l'anima di San Giusto che ringrazia i pesci e sopra la superficie del mare, sulla spiaggia, si vede il suo corpo e attorno a lui i suoi confratelli che ritrovano il corpo e gli danno la cristiana sepoltura. Sì, significativo, perché qui si vede proprio che cos'è il passaggio dalla vita alla morte, che è la separazione del corpo fisico dall'anima, no? Che è un po' così,
un po' difficile
però nel disegno,
piccoli, sì.
Sì, nella storia anche di San Giusto viene raccontata in modo molto semplice, però non è per niente impressionante.
Hai detto prima della critica che hai ricevuto da questo adulto. Invece i piccoli lettori, lascia fuori i tuoi figli che sono, che il giudizio sarebbe comunque parziale, ma invece altri piccoli lettori sono stati contenti?
Sì, di solito piace, però ecco un'osservazione che fanno spesso è sulla alabarda di San Sergio, per dire la verità, che qualche volta capita che ti dicono ma quella non è l'arma che portava in guerra, no? E anche qua c'è una storia, c'è da fare anche molte precisazioni sulla storia di San Sergio. E bisogna dire, sì, ricordare che San Sergio, lui era un soldato romano che si è trasferito nella legione di Stanza qui a Trieste, e si era convertito al cristianesimo e si era unito alla comunità dei cristiani della città. Tra loro era nata una profonda amicizia e il santo prima viene a un certo punto raggiunto da un ordine imperiale che gli impone di lasciare la città per sempre e di andare a difendere i confini orientali dell'impero romano. E quindi il San Sergio deve appunto separarsi da questi suoi amici, da questa comunità, e fa un discorso di commiato molto commovente e tra l'altro fa anche una promessa. Lui promette che se fosse morto da martire avrebbe lasciato un segno in perituro del suo affetto alla città, e così avvenne. Quando lui fu martirizzato sul colle di San Giusto, la storia della nostra tradizione dice che la alabarda che lui portava in guerra cadde sulla pubblica piazza della città, che in quel tempo si trovava sopra il colle di San Giusto. Però c'è da dire che lui dice che mandava un segno, non che faceva cadere un'arma, e il santo intende quindi un segno spirituale. Infatti c'è da dire che innanzitutto San Sergio era una persona che aveva sia lottato sui campi di battaglia, ma aveva anche lottato nella propria interiorità. Cioè lui dovette praticamente scegliere se servire l'imperatore romano oppure seguire la via del Cristo. E, diciamo, in San Sergio l'arma che lui portava in guerra si trasforma, con la fede cristiana, si trasforma in un'arma di fede.
In un simbolo,
sì.
Oltre a questi santi più noti, hai intenzione di occuparti anche di qualche altra storia, di qualche altro santo minore? Tipo, per esempio, ne parlavamo prima, il San Servolo, Santa Apollinare.
Bisogna documentarsi, conoscere anche molto bene le storie, non so. Non ci ho ancora pensato.
Ma lo faresti sempre indirizzato al pubblico dei più piccoli?
Ah sì, sempre, sì, mi piace molto, sì. Poi mi piace molto, cioè, proprio trasformare queste storie, no? In immagini.
Perché così conoscano attraverso la storia dei santi anche un po' della storia della loro città.
Sì, senz'altro. Sì.
A che cosa stai pensando adesso?
In questo momento più San Sergio, mi manca proprio una storia che parli solo di lui, perché nel libretto di San Giusto e San Sergio è accennato, perché poi tra l'altro lui non è patrono principale, è patrono secondario, no? E manca forse un libretto con la descrizione più dettagliata di questo discorso di commiato, di questo segno, di questa alabarda. Ecco, andrebbe un po' forse
ampliato,
siccome il miracolo di San Giusto, perché viene un po' frainteso certe volte, no? Ci si aspetta di trovare un'arma e invece è un simbolo. Infatti anche è stata analizzata, tra l'altro, in un laboratorio. L'analisi ha dimostrato che è un oggetto che non è contemporaneo a San Sergio, ma è di qualche secolo successivo, ma ha evidenziato questa analisi che la alabarda è fatta con un metallo particolare di provenienza meteorica, quindi viene dal cielo. Qualcosa che viene dal cielo, per cui fa un riferimento e dice anche questo simbolo, dice praticamente di guardare, avere sempre gli occhi verso il divino, verso il cielo, e di guardare gli aspetti morali, no?
Che poi è diventato in realtà il simbolo della città.
E che poi è diventato anche il simbolo della città.
Perché San Giusto è il protettore, San Sergio è il protettore secondario, però il simbolo della città è collegato più a San Sergio che a San Giusto.
Giusto, sì, tra l'altro poi la differenza che c'è tra i due patroni c'è anche che San Sergio nella sua storia è appunto dice manda giù dal cielo qualcosa quando viene martirizzato, invece il San Giusto viene spesso rappresentato con la palma del martirio in una mano e nell'altra la città di Trieste stretta al suo cuore, quindi abbiamo San Giusto che invece sale in cielo portando qualche cosa. E questo cosa indica? Indica che c'è qualcosa che fluisce dal cielo alla terra e dalla terra verso il cielo. Cos'è questa cosa che scorre? È praticamente l'amore che c'è tra i vivi e i defunti, che non muore mai, qualcosa che sopravvive. Infatti anche nella storia di San Sergio lui anche spiega molto bene questo, e infatti saluta i suoi confratelli dicendo che non li dimenticherà mai e che lascerà questo segno imperituro, e appunto si riferisce a un amore che si trasforma, che non rimane solo un affetto, non è solo un'amicizia, è qualcosa che diventerà un amore più grande che si trasformerà in qualcosa di eterno, che quindi la morte non riesce a spezzare questo amore che c'è tra i vivi e i defunti. Questo, ecco, se voleva puntualizzare il santo, no? Dice anche la sua storia.
I bambini ti fanno domande dopo aver letto questi libri?
Ma no, leggono più che altro fanno questa osservazione sulla alabarda, no? Che dicono: ma non è l'arma, e allora devi spiegare, è un po' difficile da capire, ecco.
Chi ha curato invece le illustrazioni dell'ape e dell'arcobaleno di Montegrisa?
E anche quelle le ho eseguite io, quelle immagini. Per dire la verità cercavamo anche qualcuno che potesse disegnare, però non si trovava. E io già avevo impiegato diverso tempo nel scrivere queste storie, insomma bisognava pubblicarle, e allora ho tentato di fare io qualche figura. Ho detto, ma sarà per i bambini, proverò, no? E in effetti sono riuscite molto bene, al padre Luigi Moro sono subito piaciute, forse anche penso che la loro riuscita, non sono perfetti come disegni, perché io non sono una disegnatrice di professione, no? Ma siccome l'ho scritta io la storia, sono riuscita a visualizzare tutto quello che avevo in mente, no?
Portato sulla carta, sì, il tuo pensiero.
Sì, sì, ma anche San Giusto del Mare, cioè per me è stata una soddisfazione poter vedere in immagine quello che io immaginavo nell'interiorità, no? Vedere, portare fuori sulla carta nel disegno quello che ti immagini che sia. Sì, dà molta soddisfazione questo.
Quanto tempo hai impiegato per fare? Perché tu non fai appunto la scrittrice di professione, no. Non fai la disegnatrice, non insegni. Quanto tempo hai impiegato per fare questi volumetti?
Ma il primo volumetto, quello di San Giusto e San Sergio, no, quello ci ho messo un annetto circa, ma la storia l'ho scritta presto, perché anche è abbastanza conosciuta la storia dei patroni, no? È qualcosa che è già un po' pronto.
Per e cui, le illustrazioni le ha fatte un altro quindi.
Sì, per cui nel giro di qualche mese. E dopo il San Giusto nel Mare anche mi è venuto abbastanza velocemente, perché anche lì c'era la storia di questo signore che faceva le immersioni, e i disegni mi sono venuti abbastanza immediati perché li avevo dentro, li vedevo proprio. E invece l'ape, l'arcobaleno di Montegrisa, la storia ci ho messo 3 anni per arrivare a fare una storia. È difficile, non è semplice.
È dovuto calibrare molto, le cose.
Sì, è un tempio sì, molto grande, e c'ha 2 storie che si intrecciano anche. E dopo i disegni, sì, è quasi 4 anni ci sono voluti. Però alla fine avevo proprio voglia di finirlo, quindi mi sono messa a disegnare con molto entusiasmo. Ma mi ricordo, ho fatto circa 40 disegni, tantissimi.
E quindi proprio è stato
un lavorone.
Sì.
Sì, un'impresa che non credevo neanch'io. E piacciono, forse io credo che proprio piacciono perché hanno questa spontaneità, questa immediatezza, no? Che è l'autore che disegna, no?
Hai raggiunto le scuole con questi volumi o vorresti raggiungere?
Questo non so, so che molti catechisti hanno preso delle copie, però non è che io presento nelle scuole direttamente. No, questo non
però
so, comunque poco contatto,
è arrivato
diretto.
In qualche scuola?
Sì, è arrivato, sì.
Dove si trovano i tuoi? Abbiamo già detto che uno è di una casa editrice, l'altro invece è fatto in casa, in pratica, cioè è fatto nella casa del Tempio di Maria Madre Regina. Dove si trovano?
Allora, il libretto di San Giusto e San Sergio, La storia dei santi martiri patroni di Trieste, è pubblicato dalla casa editrice Boehm Press e si può acquistare nelle librerie o anche su Amazon. Mentre la storia di San Giusto nel Mare, l'Ape di Montegrisa e l'Arcobaleno di Montegrisa si trovano nel Tempio di Montegrisa.
Quindi sono distribuiti lì, in una forma di dono per i più piccoli.
Per i più piccoli, dopo chi desidera può lasciare anche una donazione, ma so che il rettore desidera che i bambini leggano queste storie.
Quindi fa parte un po' della documentazione del tempio dedicato
sì,
però ai più piccoli.
Ma
in conclusione che cosa ci vuoi raccontare?
Guarda, in conclusione tutto questo a cosa serve? Serve soprattutto a comprendere più a fondo i significati che stanno dietro queste storie dei nostri patroni che qualche volta sono un po' dimenticati, un po' anche queste festività dei santi defunti diventano un po'
un'occasione per non andare a scuola.
Sì, anche un po' consumistici, perdono un po' del loro valore, no? Perdiamone. Invece dietro a queste storie ci sono delle profonde radici e soprattutto il San Giusto ricorda sempre, sì, tra l'altro volevo aggiungere che anche San Giusto ha molti, ci sono molti particolari che collegano la storia di San Giusto ai defunti e lui sì, ha questa città stretta al suo cuore perché porta su in cielo che cosa? Porta, lui ci vuole dire che quando si varca la soglia della morte bisogna lasciare tutto quello che è materiale sulla terra, per cui anche il nostro corpo, però c'è qualcosa che viene con noi in cielo e queste sono tutte le buone azioni, tutto quello, l'amore che abbiamo elargito in vita viene con noi in cielo, quindi l'amore che i defunti avevano per i loro cari quando erano in vita viene con loro, sali con loro in cielo.
È complicato parlare ai bambini della morte.
Sì, ma attraverso la storia di San Giusto non se ne parla, però in realtà dietro alla storia c'è questo, ma non se ne parla mai direttamente. E tra l'altro, sì, c'è un altro particolare importante nella storia di San Giusto, il fatto che dopo che lui fu martirizzato nel mare, gli furono legate le pietre e venne annegato, lui durante la notte appare a un sacerdote di nome Sebastiano, al quale dice che appunto lui si è liberato da queste pietre e gli indica il punto esatto dove si trova il suo corpo. E questo sacerdote quindi si reca subito nel luogo indicato del santo con alcuni confratelli e lì lo seppelliscono, gli danno cristiana sepoltura e poi lo seppelliscono in un luogo segreto. E anche qua, per esempio, l'apparire in sogno di San Giusto, anche questo dice che i defunti ci sono vicini. E tra l'altro San Giusto non sceglie una persona qualsiasi, sceglie proprio un sacerdote, cioè una persona che lui ritiene che fosse il più atto a poter comprendere questo sogno. Infatti Sebastiano riconosce subito che questo sogno non viene da lui ma da San Giusto e quindi lui sì dorme fisicamente ma è sveglio spiritualmente ed era la persona che era più vicina al divino, per cui è un invito che fa il santo a mantenere sempre un legame con tutto ciò che è divino per avere un cuore sensibile, perché i nostri defunti ci comunicano, ci sono vicini nel cuore, nei sentimenti, che sono qualcosa che non è di materiale, no? E oltretutto la sua cristiana sepoltura ci anche dice che i defunti non vanno ricordati con cose materiali, ma con cose che possono andare in cielo, perché è lì che loro vivono. E quindi bisogna rivolgergli delle preghiere, dei buoni pensieri o delle parole sacre. Ecco, e allora c'è sempre questo richiamo ad avere attenzione alle cose divine. Del resto anche San Sergio dice: manderò dal cielo un segno dal cielo, e quindi dice e raccomanda di avere gli occhi alzati al cielo. Ecco, allora sì, vediamo.
Ci hai messo tanta passione in questi.
Sì, sì, ci penso, io ci penso sempre tanto, e dopo ogni giorno ti viene in mente: oh, potrebbe essere questo. Mi dà soddisfazione trovare questi collegamenti e scopri tutti questi significati che sono molto profondi, perché in effetti la storia non lo dice apertamente, no? Perché sì, è tutto raccontato attraverso l'immagine e la storia del santo, però in realtà ha dei legami, dei significati molto profondi. Quindi i patroni, la festa dei patroni non va dimenticata.
Tu in pratica un po' sdrammatizzi per i più piccoli, sì, quell'immagine, sì, che c'è nella cattedrale, quell'enorme quadro un San Giusto estremamente sofferente con quell'enorme pietra in quella luce oscura piena di ombre, sì, che tutto sommato un bambino piccolo può fare anche una certa impressione. Sì. Tu sdrammatizzi, lo fai diventare un personaggio tenero quasi.
Sì, sì, sì. Infatti anche nel San Giusto nel mare, il San Giusto è disegnato sempre col sorriso. E lui sempre
con colori molto chiari anche.
Sì. E poi ringrazia i pesci, gli dice grazie per avermi aiutato, anche come parla, in modo molto semplice, no? E poi li saluta: non mi dimenticherò mai di voi, salirò in cielo, vi ricorderò. Chiede anche a una stella marina, sì, mi ricordo che chiede anche a una stella marina dov'è la via verso il cielo, perché lui si trova nel mare che non è né la terra né il cielo, e dice: ma sapete anche dirmi come si arriva lassù, no? Allora risponde una stella marina che gli dice: ma sai, io lo so, perché quando è nato Gesù bambino brillavo nel cielo e mi sono tuffata nel mare per avvisare tutti i pesci. E allora gli indica un raggio di sole e si vede, poi ho disegnato questo, il santo con la città di Trieste in mano, che sale verso il cielo e saluta i pesci.
Vuoi in conclusione leggere qualche piccolo brano di uno dei tuoi volumi?
Scegliamo un pezzo, non so.
Sì, un pezzo che così invoglia la lettura.
San Giusto disse: sono qui perché alcuni uomini nel cuore non hanno pietà e amore. Oramai io devo salire in cielo e non posso portare con me il mio corpo, perché è troppo duro e pesante. Vorrei che ritornasse a Trieste, ai miei confratelli, per farlo seppellire. Così si ricorderanno di me e quando guarderanno il mare continueranno ad amarlo come l'ho amato io.
Ecco, allora con questo brano che invoglia la lettura di questi tuoi volumetti, chiudiamo questa bella intervista con la speranza di ritrovarci per parlare di un nuovo volume. Che dici?
Sì, magari. Vediamo, magari. Chissà, capita qualcosa, perché non è che io decido a priori se voglio scrivere un libretto, dopo mi capita sempre qualche circostanza. Sì, sì, sono le circostanze della vita, dopo non so perché mi metto a scrivere, ci vuole trovare un impulso, qualcosa che ti solleciti, no?
Ma se lo trovi e scrivi, ci ridiamo appuntamento e così ne parliamo e lo raccontiamo. Sì, quindi grazie a Fabia, grazie a voi che ci avete ascoltato, e quindi ci diamo questo appuntamento futuro per una prossima presentazione. Grazie.
Grazie, grazie.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Queste che state ascoltando sono le famose campane di San Giusto. E intanto, dalla torre campanaria, lo sguardo scende e abbraccia l'intera città di Trieste e va oltre, all'orizzonte luminoso del mare aperto e ai colli che fanno corona al golfo.
Trieste, l'antica Tergestum, municipio romano la cui origine si perde nel buio della preistoria, sin dai primi anni del cristianesimo subì un duro travaglio a causa delle invasioni e dei successivi dominatori. Della città moderna oggi invece si può dire:
Trieste, col suo pittoresco intreccio architettonico, con la vasta area portuale, con le sue attrezzature alberghiere e turistiche ad alto livello, testimonia della sua tipica personalità, vera sintesi di un passato di profondi contrasti che l'hanno irrobustita nelle strutture, nella cultura e nello spirito.
Comunque, il simbolo trascendente di Trieste rimane pur sempre la Cattedrale di San Giusto, palladio e insegna di questa città adriatica.
Ma chi è effettivamente San Giusto? E per quali ragioni venne processato e martirizzato?
Ce ne parla l'attuale parroco della cattedrale, Monsignor Libero Cattaruzza.
Per rispondere a questi interrogativi è necessario risalire all'anno 303 circa e alla grande persecuzione contro i cristiani scatenata dall'imperatore Diocleziano. A quei tempi i primi cristiani, con le loro idee rivoluzionarie di fede, speranza, carità, giustizia, rappresentavano un grave pericolo verso lo Stato di Roma, uno Stato pagano e idolatra, in cui l'imperatore era sovrano, gran sacerdote e divinità insieme. Pertanto, i cristiani furono dichiarati nemici politici tra i più pericolosi. Per quanto concerne la città di Trieste, tra le più antiche attestazioni del cristianesimo locale figura anche la Passio di San Giusto, che contiene indubbie e preziose indicazioni di valore storico.
Correva l'anno 300 circa e in quel periodo Trieste era affidata alla cura del prefetto romano Manazio, quando un nome comincia a circolare tra gli abitanti della città, destando ammirazione e speranza. Quel nome era Giusto e lo portava un triestino di 18 anni.
Padre cristiani, le catacombe di Roma.
Sì, sì, questo.
Ecco Giusto.
Grazie a Dio è arrivato salvo.
La pace sia con voi, fratelli.
E con il tuo spirito, Giusto. Ecco, questi sono Marzia e Silvestro, venuti ad ascoltarti.
Rendiamo grazie a Dio. Silvestro, Marzia, cosa chiedete?
Parlaci della verità.
Tu la possiedi, illumina anche noi.
L'amore a Dio non ha bisogno di parole, ma di buone azioni.
Allora, perché i cristiani vengono perseguitati e uccisi?
Perché si proibisce di parlare pubblicamente del Dio eterno e della pace tra gli uomini?
Avverrà così fin quando gli uomini, tutti, senza distinzione di condizione sociale, censo o razza, non si chiameranno amorevolmente fratello, sorella, in virtù del padre comune.
Ma come posso chiamare fratelli coloro che sterminano chi testimonia la fraternità?
Eccovi uno dei più grandi insegnamenti del Cristo: amare chi ci perseguita, affinché il nostro amore lo trasformi migliorandolo.
Io non capisco.
Marzia, se tuo fratello ti insulta, ti minaccia, ti deruba, vuoi tu ucciderlo per questo? Perdonalo invece e l'avrai riconquistato per sempre.
I soldati! I soldati!
Siamo perduti!
Scappate! Salvatevi! Prendeteli! Sono cristiani! Comandante! Ferma i tuoi soldati!
Chi sei tu che dai ordini a un romano?
Mi chiamo Giusto. Quelli che sono qui non hanno commesso colpa. Risponderò io per tutti.
Giusto. Dunque finalmente ti ho preso. Arrestatelo! Manazio sarà felice di pagare la taglia messa su costui.
Immediatamente Giusto viene trascinato alla presenza di Manazio. Il prefetto tenta di intimidirlo.
Ascolta, ragazzo. Non dimenticare che appartieni alla famiglia romana dei Giusti. E che tu stesso sei cittadino romano. Abiura. Sacrifica i nostri dei e sarai salvo.
Sei abile, o prefetto. Il mio atto di abiura ti servirebbe a dimostrare la debolezza dei cristiani. No, non rinnegherò mai.
Flagellatelo! E vedremo se saprà resistere. Eseguite!
La sferza non tarda a straziare le carni del giovane triestino, ma Giusto non cede. Allora Manazio ordina che venga torturato col fuoco, ma nemmeno i ferri roventi riescono a piegare la fede di Giusto.
Lo piegherà la nostra condanna. In nome di Roma, trasportatelo allo scoglio di Zucco, legatelo mani e piedi, e con sassi e piombi al collo, precipitatelo in mare, e così perisca.
La sentenza venne eseguita la sera del 3 novembre di quell'anno 290. E le acque del golfo si chiusero sul giovane martire.
In quella stessa notte, un angelo del Signore appare in sogno al sacerdote Sebastiano.
Recatosi alla spiaggia verso il colle, il pio Sebastiano trova il corpo di Giusto che galleggia, e con lui, inspiegabilmente, galleggiano anche i sassi e i pesi di piombo legati ancora alla salma.
In tal modo Dio operava il primo prodigio verso Giusto, che più tardi sarebbe stato acclamato patrono di Trieste. Il corpo di Giusto fu sepolto sulla riva, poco lontano dal posto del ritrovamento, ma più tardi veniva trasferito nella necropoli romana, trasformata in chiesa, e di cui oggi, purtroppo, non rimane più traccia.
Intorno al VI secolo, infine, le reliquie del santo triestino trovavano collocazione definitiva nel sacello a lui intitolato. Dello sviluppo della cattedrale di Giusto negli anni, ecco la dichiarazione di un cultore d'arte.
Il primitivo sacello, intitolato a San Giusto, sorgeva al lato della cattedrale dedicata all'Assunta. I due edifici furono fusi insieme intorno all'anno 1300 e formano l'odierna basilica degna della città e decisa dai triestini nella loro fierezza di libero comune del XIV secolo.
Professore, in realtà davanti alla cattedrale di San Giusto il visitatore riceve l'impressione di trovarsi di fronte ad una delle chiese meno fastose d'Italia. Può esprimerci visivamente questa impressione?
Certamente. Nella costruzione, per esempio, sono state impiegate pietre modeste, colonne maltornite, pavimenti anodini. E forse per tutto questo l'ambiente crea un pathos di intimo e commosso incontro tra Dio e l'uomo che ci riporta, direi, alla essenzialità del primo cristianesimo. In questo senso basterebbe guardare alla vasta superficie architettonica color ruggine data dagli squadrati di pietra arenaria, alla luce del rosone gotico trecentesco sulla facciata e alla insistenza delle linee orizzontali che comunicano un senso di calma contemplazione.
Nonostante questa essenzialità evangelica, la cattedrale di San Giusto custodisce veri tesori d'arte. Ce ne parla un cronista.
Si tratta di mosaici di ispirazione bizantina del XII secolo. Poi c'è un velo sterico bizantino che porta dipinta un'immagine di San Giusto, Una pietà in legno del 1500, oggetto di profonda venerazione da parte dei triestini, e inoltre opere post-giottesche, un carpaccio rappresentante la Vergine tra i santi protettori, mosaici moderni, affreschi del 700 e quelli eseguiti dal Santi nel 1850, un'acquasantiera del 400, pale d'altare, tombe antiche e molte altre pregevolissime opere.
Si ode spesso parlare della famosa alabarda di San Sergio. Cos'ha di speciale?
Oh, è il pezzo che i visitatori ammirano di più. Su questa alabarda, secondo la leggenda appartenuta a San Sergio, pur essendo di ferro, stranamente non hanno presa né la ruggine né la doratura.
Lasciato l'interno della cattedrale, all'esterno, sul campanile che sorge sopra resti architettonici romani, tra le altre cose si può vedere una lapide bronzea dalla parte del mare che riporta inciso il bollettino della vittoria della Prima Guerra Mondiale.
Alcuni illustri visitatori, nei loro diari su Trieste, fra l'altro hanno scritto:
questa straordinaria città, incastonata come gemma antica nel golfo, da Duino a Muggia, sentì sempre il lavoro come una vocazione alla sua robustezza fisica e morale, autentico retaggio dei caratteri forti.
Patria di uomini illustri, Trieste mi richiama alla mente l'umanista Raffaele Zuvenzoni, Giuseppe Ressel, inventore della prima nave a elica, il mecenate Pasquale Revoltella, il filosofo Antonio De Giuliani, il poeta Domenico Rossetti e poi ancora Ruggero Fauro, Scipio Slata per tanti, tanti altri.
Scoprire pian piano Trieste è un raffinato piacere che il tempo fisserà nella memoria e nello spirito del visitatore in maniera indelebile.
Comunque, San Giusto rimane sempre la bandiera di Trieste, il vero fulcro della tradizione e della storia cittadina, gelosamente custodite ed arricchite anche dal contributo dei suoi vescovi nel corso dei secoli.
L'attuale pastore di Trieste è l'arcivescovo Monsignor Antonio Santin.
Il suo ministero pastorale si svolge ormai ininterrottamente dal 1938.
Defensor Civitatis et Fidei, Monsignor Santin esprime il seguente commento storico.
San Giusto è la cattedrale di Trieste, madre di tutte le chiese di questa diocesi tormentata, posta a un punto d'incontro di popoli su confini contesi, incarna ed esprime la difesa della fede e dei cittadini che alla sua ombra attraverso i secoli trovarono rifugio per dedicarsi alle opere dello spirito e al lavoro sul mare e sulla terra. Crebbe e si fece vasta e solida e bella la città, ma non dimenticò mai di guardare alla basilica che dall'alto la guida. San Giusto e Trieste sono una cosa sola. La posizione insidiata da trasmigrazioni, da genti che venivano o passavano, da commerci contrastati ma condotti con tenacia, perché la sua vita è sul mare, non diede alla città il respiro per possenti e ricche cattedrali. Ma essa sul suo colle curò con illuminato amore che s'accendesse e crescesse il fuoco sacro che ebbe forme e voci di una chiesa non grande ma bella. Nel suo ampio e armonioso presbiterio, nelle sue felici navate, in quel gioiello che è la cappella del martire, negli archi, nei mosaici sfavillanti d'oro e di serena bellezza e nel ricamo dello stupendo rosone.
Questo che state ascoltando è l'inno a San Giusto eseguito dai cantori della Cappella Civica di Trieste. E a queste voci non possono non aggiungersi quelle delle famose campane.
Faro di confine e cenacolo cristiano insieme, Trieste, con i suoi profondi valori, ieri come oggi, conferma un incontestabile contributo alla cultura, al progresso, alla pace, tesi ad un unico scopo, la rinascita spirituale dell'uomo, come San Giusto insegna ormai ininterrottamente da quasi 17 secoli.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!